Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Puntata numero 108, quindicesima della terza stagione di Carta vetrata con Fabrizio Patriarca e Alberto Gaffi ai vostri microfoni.
Buongiorno Alberto, buongiorno.
Anzi, ai vostri, non microfoni, ai nostri microfoni.
Ai nostri microfoni.
Ai vostri apparati di ricezione che sono ormai tantissimi perché si può sentire la radio un po' dovunque.
Tutti tesi e frementi in ascolto di Carta vetrata.
Abbiamo in studio con noi un regista che ha fatto molto parlare di sé, Francesco Patierno. Un saluto ai nostri ascoltatori, poi parleremo del tuo libro Il Giostraio, ma non solo, perché sei conosciuto nel Veneto per un libro, un film scandaloso ambientato a Treviso, dove ci ascoltano. Quindi...
Allora, buongiorno a tutti e buongiorno ai trevigiani.
Ai quali chiedi scusa?
No.
Bravo!
No, non ho fatto niente di male.
Non bisogna mai chiedere scusa, al massimo
no,
spiegare.
Se sbagli sì, ma non...
Diego Abatantuono come si è comportato?
Benissimo.
Un grande professionista. Adesso che fa l'orso per una ditta telefonica, come ti sembra?
Sempre lui, sempre in movimento, sempre, e secondo me è un attore che nonostante abbia fatto più di 100 film ha dei margini di crescita ancora enormi.
Io me lo ricordo in un film di Pupi Avati dove fa l'attore fallito, fine della carriera, e le figliole che vengono raggruppate, vengono da un po' da tutte le famiglie, riuniscono qualcuna delle sue fan per cercare di comprarle all'amore per il padre, ma anche lì è bravissimo, riesce a tenere banco come al solito. Ma veniamo a Paolo Crepè. Abbiamo letto tanto di Paolo, vero?
Oh sì, qualcosa in questi giorni, Alberto, abbiamo commentato.
E che cosa te ne pare di questa nomina presidente di un premio forse tra i più importanti, il secondo dopo lo Strega, possiamo dire?
Ma il Campiello è un premio particolare, un premio che guarda la narrativa, che guarda i giovani anche, cioè il Campiello Giovani. Insomma, mi sembra che Crepè abbia detto qualcosa di interessante, no? Soprattutto in merito...
L'attacco di Mario Carraro, quindi non lo condividi?
Ma diciamo che l'apertura alle case editrici minori, insomma, è un fatto estremamente positivo, se veramente verrà portata avanti questa linea.
Così ha promesso, dice che lui da febbraio inizierà a leggere i libri prima delle piccole case editrici, poi tutto il resto.
Sarà magnifico.
Bene, importante quindi una presidenza voluta da Bruno Vespa, ma questo non deve segnare una nota negativa, perché alla fine Bruno Vespa è un cittadino come gli altri, no?
Perché mai?
Anzi, se è consigliato da Bruno Vespa è come dire che è consigliato da...
Beh, adesso non è che sia proprio un bollino. Però...
Ti prego, dimmi come sembra una raccomandazione di Bruno Vespa, a cosa somiglia?
Ma guarda, sai quando si diceva nei tempi antichi possiedo qualche buona entratura?
Ma lo sai che noi oggi festeggiamo anche la nascita di una rivista importante, il Baretti, che è stata fondata proprio oggi da Piero Gobbetti, era l'oggi del 1924.
Il mitico Baretti, era l'anno degli Ossi di Seppia, Gobbetti si preparava a pubblicare la prima edizione degli Ossi di Montale, insomma Gobbetti è stato un personaggio importantissimo. Il nostro amico Emiliano Sbaraglia qualche anno fa ha pubblicato un'intervista immaginaria a Piero Gobbetti, un libro che io consiglio, di un editore adesso scomparso, Azimut, forse te lo ricordi.
Come no?
Sono stati sulla scena editoriale per qualche anno, poi ahimè hanno avuto problemi economici, la crisi come molti, però hanno fatto qualche bella pubblicazione, tra cui questa serie di interviste immaginarie, una a Piero Gobbetti proprio.
E un'altra rivista che nasce, non sappiamo esattamente la data perché il nostro amico Giulio Perrone non ci ha detto quando è nata e gli facciamo gli auguri, è Orlando.
Orlando.
Diretta da Paolo Di Paolo.
Dal nostro amicone Paolo Di Paolo.
Che...
Tra l'altro ti segnalo anche un'altra rivista che sta uscendo proprio adesso a dicembre, è uscito il primo numero, una rivista che viene distribuita solamente in formato ebook, si intitola Mood, è una rivista di narrazioni, una rivista che si fa a Milano con l'agenzia Thesis in partnership con un'azienda di design elettronico, insomma è una rivista molto bella. E il primo numero, che è appena uscito, ospita alcune delle voci più interessanti del panorama della narrativa italiana. Tra l'altro tutti scrittori che hanno già trovato una buona collocazione.
Bene.
In Audi, a Mondadori e altre editrici importanti.
Ma non dimentichiamo ACAB di Vitale, Nando Vitale,
chiaramente,
a Napoli.
Chiaramente
quindi.
C'è Nando Vitale. Insomma,
stanno nascendo tante riviste.
Si sta rilanciando il panorama delle riviste, diciamo così.
Bene, sigla Giuliano Soria.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Domingos Amaral è un signorino nato nel 1967, 12 ottobre, in quel di Lisbona, quindi un cittadino della città più importante di questo piccolo paese, ma al quale stiamo dedicando una seconda puntata. Giuliano, questo libro, in particolare Mentre dormiva Salazar, cosa rappresenta? È un qualcuno che spia nelle camere segrete del dittatore oppure è tutt'altra cosa?
È tutt'altra cosa. Intanto bisogna premettere che due grandi capitali europee, tutte e due perdutamente in mano a dittatori, cioè Lisbona e Madrid, durante la Seconda Guerra Mondiale sono intatte dalla guerra, perché questi dittatori hanno saputo in quegli anni sbrigarsela bene e non entrare in conflitto mantenendosi neutrali. Nel caso del Portogallo, il grande dittatore era Salazar, la storia è di una ex spia portoghese, Jacques Gil Marcarenhas, il quale ritorna dopo molti anni a Lisbona e ricorda gli anni del 1941, quando lui era una spia di Salazar. E Lisbona era un po' la capitale d'Europa in quel momento, perché stavano tutti lì, dai Calauste Gulbenkian, che poi fecero il grande museo, a ambasciatori, a famiglie ebraiche importantissime, tutte nel celebre Hotel de Aviz, che è il miglior hotel di Lisbona. E questo romanzo ricostruisce un po' ciò che c'è, questa vita complessa di spie contro spie, nazisti, perché in fondo ciò che passava da Lisbona e in parte ciò che passava da Madrid, ma direi più da Lisbona, era quello che il riflesso di quello che poteva poi succedere in Europa, perché era comunque un paese libero. Teniamo conto che il Portogallo da sempre, dal 500, è legato alla Gran Bretagna, quindi ancora di più quello che avveniva a Lisbona in quegli anni era riflesso dei servizi segreti britannici, e i tedeschi ovviamente amavano certo i britannici. D'altronde questo amore dei portoghesi per la Gran Bretagna nasce dal fatto che l'unica maniera di difendersi dei poveri portoghesi del 500, teniamo conto che il Portogallo è stato sotto il dominio portoghese per
spagnolo,
dopo una ventina d'anni con Filippo II.
Molto duro, molto duro.
Ecco, quindi gli unici che aiutarono i portoghesi anche nelle campagne di razzie internazionali e marinaresche sono stati gli inglesi. Quindi il Portogallo è sempre stato tradizionalmente inglese. Quindi questo fatto dava a Lisbona un motivo in più per essere interessante dal punto di vista spionistico. Ma ciò che viene fuori in questa domanda è soprattutto questo ritratto, che è poi la vera Lisbona, di questa città un po' apparentemente sonnolente, ma portatrice di un enorme passato
e di grande fascino,
al centro del mondo, di grandissimo fascino, perché è come se fosse aperta al mondo.
Ricordiamo che una delle scene principali, che poi sono state anche messe proprio in un film per la televisione, si svolge per la televisione portoghese nell'hotel Avis, l'attuale hotel Sheraton di Lisbona, che è uno dei più begli alberghi del mondo, forse, insomma, per il suo fascino manueligno, questo stile portoghese molto carico, molto ricercato, un barocco all'ennesima potenza, potremmo dire.
Sì, sì, assolutamente. Quindi Lisbona mantiene ancora adesso parte di questo fascino, di un certo isolamento e di un certo mistero, se vogliamo, perché questa idea del fiume che l'apre all'oceano, dove il Portogallo ha compiuto le sue più importanti azioni di conquista, pensate il Brasile, i cinque paesi filo portoghesi,
l'Angola,
dell'Africa, l'Angola, il Mozambico, tanto che ci sono 8-9 nazioni al mondo che parlano ancora portoghese, fino a Timor Est, fino a in
Macao, no?
Che è uno stato indipendente, fino a Macao, fino a Goa,
esatto,
Macao
in India,
più indipendente, in Cina, e Goa nemmeno.
Giuliano, dobbiamo salutarti, ti diamo appuntamento al 13, perché per le puntate del 30 e del 6 noi abbiamo degli ospiti che monopolizzeranno la puntata, però vogliamo che, insomma, in qualche modo dia anche tu i saluti e gli auguri ai nostri ascoltatori. Riprenderai la tua rubrica fissa.
Auguri di buone letture. In questi giorni sarete sommersi nelle librerie da migliaia di libri. Scegliete bene, insomma. Intanto scegliete questo libro del Cavallo di Ferro, l'edizione del Cavallo di Ferro, mentre se la già dormiva, e sognate Lisbona e i nuovi oceani.
Grazie Giuliano.
Auguri a tutti.
Ciao.
Carta vetrata.
Abbiamo con noi Andrea Gentile da Milano, che praticamente sta sbaragliando la concorrenza. È un libro di narrativa molto molto particolare, L'impero familiare delle tenebre future, un titolo che porta al raccapriccio, ma invece non c'è il raccapriccio, c'è la fascinazione totale di un ragazzo, un giovane che riesce a configurare con la sua fantasia un altro reale, un'altra realtà né peggiore né migliore dell'attuale, ma sicuramente credibile.
Sì, grazie innanzitutto per le belle parole. È uno di quei libri che non ha una piena compenetrazione con la realtà attuale del romanzo, con la forma tradizionale del romanzo. Non c'è tentativo di realismo e forse neanche di realismo magico, quindi sicuramente cercavo di scardinare un po' il tempo, di disgregarlo in tutte le forme possibili.
Dopo aver scritto le memorie di Mauro Rostagno insieme alla figlia Maddalena, lì ti eri confrontato proprio con la materia cruda, quasi della cronaca, qui hai voluto volare veramente molto alto, superando addirittura i dettami dello sperimentalismo del gruppo 63.
Sì, no, diciamo che sono passati tanti anni, almeno allora qualcuno se ne accorgeva, adesso siamo veramente in pochi, o quantomeno sì, allora c'era un movimento. Basta pensare che all'epoca, alla fine degli anni 50, in classifica c'erano Pasolini, Gadda e Parise, e adesso l'idea, purtroppo un po' pessimistica, è che effettivamente quando si tenta di fare con qualche libro che vada un po' oltre la realtà in qualche modo, che possa essere fatto bene o possa essere un fallimento, come poi in realtà l'atto della scrittura è sempre un fallimento, nonostante questo ci sia un'idea quasi di stranezza che pervade il tutto, e quindi la ricezione poi è chiaramente fallata. La società
Andrea Gentile, noi ti dobbiamo salutare, però ricordiamo a tutti che ti riintervisteremo, continueremo a parlare di questo libro l'anno prossimo, quindi fra poche settimane, perché crediamo fondamentale e necessario questo libro. Quindi ripetiamo il titolo: L'impero familiare delle tenebre future, per la casa editrice Il Saggiatore di Milano.
Grazie mille, non vedo l'ora di esserci per parlarne più dettagliatamente. Grazie ancora per lo spazio.
Ciao Andrea.
Grazie, buona giornata.
Ci ha raggiunto Domenico Arturo Ingenito, che insegna ad Oxford ma vive a Vico Equense, quindi è ritornato nella nostra amata Campania. Noi siamo molto legati a Napoli, sappiamo quanto questa città ha dato e continua a dare alla cultura del mondo, e lui, con una silloge di cui veramente ci siamo tutti stupiti, per camminare rapidi sulle acque, lo sta continuando a fare. Domenico, dici, cosa rappresenta per te la poesia? Questo parto lunghissimo, perché tu hai incominciato a scrivere questo libro, mi pare, ben 10 anni fa.
10 anni fa, sì, sì, è stato il prodotto di una serie di rielaborazioni e di riflessioni. Ho praticato molto la scrittura anche in quanto traduttore, quindi come esercizio di studio sulle forme grazie alla presenza di lingue altre. L'esercizio della poesia per me è una forma di comprensione del mondo, quindi del rapporto tra le parole e gli oggetti del mondo, e quindi è uno strumento non soltanto estetico ma cognitivo.
Non hai giocato con le parole, ma di fatto le hai usate con il rispetto in cui le usa il chirurgo per operare un corpo da salvare.
Sì, considerando anche che la mia specializzazione, quello di cui mi occupo, è la letteratura persiana classica, quindi e dall'attenzione.
Quindi un bisturi molto raffinato, un bisturi molto raffinato. E la letteratura orientale, quindi, quanto ti ha coinvolto per questa anche bellezza della forma? Perché sappiamo che in quelle culture la bellezza predomina a volte sui contenuti.
Mi ha coinvolto tantissimo, soprattutto perché mi ha imposto un'attenzione continua agli equilibri formali all'interno delle liriche, quindi prima ancora dell'esercizio della traduzione, il tipo di studio che richiede la poesia persiana nella fattispecie è di un'assoluta concentrazione e riflessione su tutte le architetture splendide che presenta quella parola da ormai un millennio a questa parte, e quindi tradurre e poi rielaborare in italiano, quindi comprendere il mondo dà una finestra nuova che ho offerto a chi lavora per tanti anni su una lingua del genere, mi ha offerto anche gli strumenti per, no, per avere un'altra prospettiva anche accanto alla tradizione poi che c'è più vicina, che la letteratura italiana sia antica che contemporanea.
Hai presentato il libro a Milano un paio di mesi fa, se non ricordo male.
Ho presentato sì il libro a Milano, c'era anche l'editore Giuliano Tommaso Di Dio, che è un giovane poeta italiano che ha scritto una bella presentazione a questo libro.
Quindi tra colleghi poeti a volte c'è collaborazione, non c'è solamente, come dire, la tentazione di essere sempre sopra il collega, ecco.
No, assolutamente, ma soprattutto nella generazione a cui appartengo, che sono i poeti tra i 20 e i 40 anni oggi in Italia, c'è un movimento bellissimo che va al di là, proprio è fondato sull'amicizia e quindi sul rapporto tramite la parola, ma che anche è un modo di incontrarsi nella vita e di fare delle cose insieme. E colgo l'occasione anche di parlare di Fuochi sull'acqua, che è questa rassegna di poesia che è partita l'anno scorso all'Acquario Civico di Milano, nel quale ho presentato per la prima volta i primi estratti di quello che poi sarebbe diventato il libro l'anno scorso, e poi è continuata, che fonda adesso l'ossatura di quello che si sta facendo in Italia in poesia, appunto nella generazione cui appartengo.
Mi sembra, Alberto, che sia un'idea antica, parlando di Novecento, ma sempre presente, no? Quell'idea di Walter Benjamin, per cui dietro il poeta c'è sempre in qualche modo il traduttore. Si passa da una lingua all'altra, ma è come inventare una terza lingua che insomma le riassume entrambe e forse le potenzia. Sbaglio?
Per nulla.
Di Dio, possiamo dire la lingua di Dio?
Sì, Benjamin arriva anche a questa definizione. Insomma, per lui il testo sacro è il testo poetico per eccellenza, perché è testo rivelato, è parola di Dio e quindi il più facile da tradurre, per paradosso, perché basta farne la versione interlineare. In poesia però credo, insomma, sia un po' più complicato.
Scendere di grado non è come salire.
Sì, posso leggere qualche verso, magari.
Come? Esattamente. È il modo migliore per chiudere.
Un componimento in tre lingue, che è in persiano, italiano e portoghese, che si intitola Lisbona Teheran. Giusto l'ultima parte leggo per far vedere come risuonano le tre lingue insieme con l'italiano posto a frontiera.
Ti prego, ripeto il titolo perché dopo non lo diremo. Domenico Arturo Ingenito, Per camminare rapidi sulle acque, casa editrice L'Adolfi Editore. A te la voce.
Sì, ansai il sapore della tua saliva nella mia garganta, ardente desidero il sapore nella mia bocca della tua saliva. Ma non preoccuparti, Zaro Simro, Hoham Feshant, Bardele Favire, Durkarim Zaminho, e l'oro e l'argento che spargerò sul povero cuore delle terre più lontane. Sfigurare allora l'oggetto che mi offri nella lingua più bella, trasmutare il nome in quest'altra costa pienamente azzurra e restituirla ai villaggi perduti, riscrivermi così in te, nelle mille parole che pur ti riconosco inventare, nel braccio di questa giannella luminosa, nelle braccia di questa luminosa finestra, dar me monie oftob, zire roscio anoie seto regone o virang, nella festa del sole, sotto il fulgore di azzurre stelle, sì, ore, sì, verrò a cercarti, dar talabet, a tua procura, per apprendere con te, batò, apprendere, teneramente lontani, duro, latifo, longe, la nostalgia, gorbato, saudao, soudò, di quell'altopiano tra le piazze e le strade, Ashruas, Yas, Meidan Ho, di una città bella, Sida, di Zibo, bianca tra le colline, branca, Darmione, Tepeho, di silenzio, Sukut, per comenti, dove in te mi perdo. Grazie.
Grazie a te, Domenico, grazie davvero.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
A Milano fa freddo, ma diciamo che non è una novità, e quindi Giovanni è in casa per collegarsi con noi. Quindi grazie ancora, anche in questa domenica praticamente familiare, di dedicarci la sua sapienza, la sua saggezza, per parlare di due esordi. Anzi, un esordio e una seconda prova.
Filippo D'Angelo, il titolo La fine dell'altro mondo, l'editore Minimum Fax.
È la prima prova, quindi è l'esordio.
Sì. Ma ti dico anche le pagine e il prezzo, 330 pagine, 15 euro. Il secondo libro è più breve, l'autore è un nome difficile, Ariase Barretta, il titolo è D'Archene, l'editore Meridiano Zero, 174 pagine, 10 euro. Precisiamo subito, non lo sapevo neanche io, che il Darkhane è un ansiolitico piuttosto forte.
Meno male che non lo sapevi, si vede che non vivi di questi problemi.
No, proprio no. Comunque, perché ho scelto questi due libri insieme? Perché hanno delle cose in comune. Uno è l'erotismo molto trasgressivo, che fa sembrare 50 sfumature di grigio un libro per educande. E il secondo motivo, che secondo me è più importante, è che in entrambi c'è un'analisi desolata dell'Italia di oggi. Ti basti dire che nel libro di Filippo D'Angelo, a un certo punto, parlando dell'Italia, si dice: un luogo, nonostante le amene apparenze, oppressivo e concentrazionario, asfittico e spietato. E tutto sommato questa analisi non è molto lontana dalla realtà, credo. Parliamo un attimo di D'Angelo, ci spostiamo, ho sentito che prima si parlava di Lisbona, qui la scena è Genova.
È una piccola Lisbona italiana, anzi potremmo dire più bella,
magari,
di Lisbona.
Magari fosse.
Ma io adoro Genova, perché dai, abbiamo poi Michele Lucas qui che è genovese, il nostro tecnico che ha goduto del pareggio, anzi stava quasi vincendo con l'Inter.
Anch'io ti favo per il Genova. Comunque Genova agli inizi del nuovo millennio.
Bene.
Il protagonista è un indifferente moraviano, questo Ludovico Roncalli, ha 28 anni, è dottorando in lettere, sta facendo una ricerca su Cyrano de Bergerac perché è sulle tracce di un'edizione più completa, con un finale diverso, del celebre romanzo di Cyrano dell'altro mondo. Ma in sostanza perde tempo, cazzeggia, a un certo punto va a Mosca per trovare questa edizione misteriosa e di fatto si fa rapinare da due gemelle escort russe. È una scena molto divertente. Ha una ragazza, Marta, che un giorno lui scopre a letto con la sorella di lui, Umberta. Questo Umberto a sua volta
protagonista dei fumetti, perché c'era un famoso fumetto che si chiamava l'Umberta.
Sì, esattamente. No, questa è un'Umberta bellissima e molto provocante.
Ma anche quella non era male, ti posso assicurare.
No, lo so, mi
ricordi di bambino?
Mi ricordo. E a sua
non
volta
solleviamo Umberta... i ricordi di bambino. Giovanni, andiamo avanti.
Io tiro dritto, perché se no non parliamo di Barretta. Ha una passione incestuosa per il fratello, perciò grande macello. Questi tentennamenti e queste passioni, queste incertezze di giovani, poi sono improvvisamente squarciati dall'estate 2001, dagli avvenimenti del G8, dal massacro della scuola Diaz. L'Italia, secondo l'autore, si avvia a diventare un Sud America e un mattatoio. E alla fine il romanzo ha l'unica fine che potrebbe avere, cioè questi personaggi, dopo le torri gemelle, dopo l'11 settembre, perciò si sommano due avvenimenti drammatici, rientrano nella loro opaca indifferenza.
Passiamo al libro di Meridiano Zero, Giovanni.
Passiamo al libro, è un libro molto duro, a me piace molto, poi mi piace molto perché il protagonista è un professore, perciò mi ricorda i miei anni passati. È un insegnante di scienze, un precario naturalmente, senza arte né parte, a 36 anni arriva a Napoli perché gli offrono una supplenza e si trova alle prese con un mondo della scuola completamente disfatto, il preside che palpa il sedere a grasse professoresse, i collegi docenti assolutamente inutili e lui però ha altro per la testa, è un erotomane incallito, si inoltre in avventure pericolose che forse farebbe meglio a non coltivare, perché a un certo punto si ritrova su internet ripreso in situazioni imbarazzanti insieme a una vecchiarda assolutamente laida. Succede però che nella prima parte del romanzo, che è narrata dalla parte di questo insegnante di cui non si dice il nome, l'insegnante si innamora in maniera del tutto platonica, lui che è un erotomane, invece viceversa qui l'amore assolutamente spirituale della quindicenne Rossella, occhi verdi, lentiggini, capelli neri, non è una sua scolara, ma lui l'ha conosciuta, è andato a fare supplenza in una sua classe e coltiva queste fantasie su questa ragazza che lui da un lato vede angelicata e dall'altro la sogna in situazioni assolutamente trasgressive insieme a se stesso.
Mi sembra Giovanni che entrambi i libri diano un segnale abbastanza chiaro su certa narrativa, no? Come risposta a questo clima italiano asfittico e concentrazionario, cioè si tende all'esplosione,
Hai detto benissimo, cioè è una narrativa in cui esiste un'esplosione, di fatto è un'esplosione dell'io, cioè l'io si frammenta in tanti pezzi, è l'io che cerca il bandolo di una matassa che non troverà mai. E questa prima parte finisce molto male, naturalmente non vi racconto come finisce. La trovata bella di Barretta, che è la seconda parte del romanzo, è vista tutta dalla parte di questa ragazza, Rossella, che assume uno pseudonimo, Veronica, e con questo pseudonimo fa delle cose veramente poco belle, perché appoggiandosi a un pappone, il transessuale Sasà, frequenta degli uomini molto più grandi di lei. C'è una scena molto suggestiva in cui va in questa villa magnifica con un parco enorme, lei e altre ragazze, in parte italiane e in parte russe, si nascondono nel parco e vengono inseguite da degli uomini i quali, quando le cattureranno, le potranno possedere. E lei, tra l'altro, la sua prima esperienza. Si fa un mucchio di soldi, ma lei ha un chiodo fisso, cito testualmente: entro i 18 anni devo già potermi comprare tutto quello che voglio. E sogna le firme, sogna Vuitton, sogna, figurati, le scarpe di Jimmy Choo. Ora mi chiedo se una ragazzina di 15 anni deve sapere che esiste Jimmy Choo.
E lei deve Giovanni, purtroppo deve, anche perché dopo l'ubriacata tra fine anni 90 e inizio 2000 di Sex and the City era montato sulla cresta Manolo Blahnik. Per fortuna tornano i Jimmy Choo.
Manolo Blahnik no, non le piace più, lei vuole o Louboutin o Jimmy Choo, ma per dire, è aggiornatissima, no? Ma naturalmente, per avere tutte queste robe, lei e una sua amichetta sono disposte a tutto. E a un certo punto vengono travolte dagli avvenimenti, ma tutto sommato saranno gli adulti a pagare duramente e loro si salveranno, ma si salveranno rientrando, come nel libro di D'Angelo, in una sorta di opaca indifferenza. Bene, se questa è l'Italia del 2012, siamo davvero messi male.
Siamo fritti, Giovanni. Ricordiamo gli estremi di entrambi i libri, per favore.
Naturalmente, partiamo da Barretta questa volta. Ariase Barretta, D'Archene, Meridiano Zero, 10 euro, 174 pagine, ed è un libro davvero sorprendente. L'altro libro, altrettanto bello, Filippo D'Angelo, La fine dell'altro mondo, Minimum Fax, 330 pagine, 15 euro.
Giovanni, ci sentiamo fra poco per gli auguri e grazie ancora.
Ma certamente auguri già da adesso a tutti, a dopo.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini e questa mattina ho in mano un bel catalogo, il catalogo di una mostra che si sta svolgendo in questi giorni al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Si intitola Sulla Via della Seta, antichi sentieri tra Oriente e Occidente, al Palazzo delle Esposizioni, dicevo, fino al 10 marzo del 2013. Il catalogo è stato pubblicato da Codice Edizioni di Torino e costa 25 euro. Parliamo di questa mostra con la professoressa Maria Teresa Caciornia, che insegna storia medievale all'Università di Roma 3. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno.
Lei ha avuto modo di visitare il Palazzo delle Esposizioni. Quali sono state le sue impressioni su questa mostra?
Ho visitato la mostra e devo dire con molto piacere, perché l'ho trovata una mostra completa, sia per gli aspetti storici e geografici, sia per la ricostruzione attenta degli strumenti, di aspetti relativi alla vita, alla produzione, alle arti, dei paesi che hanno costituito il centro importante per i commerci in tutto il periodo medievale. La mostra mi ha colpito molto anche per la suddivisione che ha. Sono 7 sale, parte dalla prima, che è quella della Pax Mongolica, e mi piace ancora di più la sala dedicata a questa antica città di Xi'an, che è proprio il punto più orientale della Via della Seta. E nella seconda sala si entra poi a Turfan, questa oasi nel deserto che, grazie al sistema di irrigazioni, garantiva una vita rigogliosa, e ho apprezzato molto la ricostruzione del Karez, che rende a, cioè il sistema delle acque,
di canali, insomma, sì.
Dei canali, che rende ragione dell'alto grado tecnico proprio che avevano queste popolazioni.
È quindi una mostra pensata, diciamo, per tappo, un po' come se il visitatore stesse ripercorrendo la via della seta. Lei ha fatto prima un accenno alla Pax Mongolica. In realtà, in generale, diciamo, quando parliamo di mongoli parliamo di un popolo che ha messo un po' sotto scacco l'Occidente, che faceva paura, erano arrivati fino alle coste adriatiche e in qualche modo ci si sentiva un po' spacciati. Come si faceva ad inoltrarsi in quel territorio e qual era il bagaglio, diciamo, di informazioni che un mercante aveva prima di partire per il suo viaggio?
Indubbiamente alla metà del XIII secolo, intorno agli anni 1240, i mongoli hanno impresso un forte attacco all'Occidente. Sono arrivati alle porte di Vienna, ma addirittura i nostri paesi, i friulani e i trentini sono stati toccati. E quindi la paura in Occidente fu enorme. I regni d'Europa non erano pronti ad affrontare una popolazione così ben organizzata, appunto, come i mongoli, e soprattutto temevano proprio la forza d'urto degli eserciti mongoli, che avevano delle tecniche di guerra del tutto sconosciute in Occidente. E le prime informazioni più chiare intorno a questa popolazione furono date proprio da quei missionari inviati dal papato e dal re di Francia per cercare un aggancio. Si pensava a poter convertire proprio i mongoli.
E questi missionari hanno appunto portato le notizie in Occidente attraverso dei resoconti, insomma, del loro viaggio?
Infatti, due secondo me sono quelli che sono diventati poi la testa, diciamo, per le altre descrizioni.
Sì.
Quella di Giovanni dal Pian del Carpine, che era un francescano inviato proprio alla corte del Gran Khan dal pontefice Innocenzo IV nel momento del maggior pericolo, e restò lì almeno 3 anni. La sua descrizione è molto bella perché ci presenta un popolo certamente primitivo nelle sue abitudini, ma quello che il francescano, anche dal suo spirito, apprezza moltissimo è il senso comunitario, ma anche il senso morale proprio dei mongoli. Il suo, devo dire, la sua rappresentazione è un racconto molto positivo. Invece l'altro, che è un domenicano, che è Guglielmo di Roebuck, che era stato, diciamo, inviato in accordo tra il re di Francia e il re d'Inghilterra, è molto più disincantato. Anch'egli ci ha lasciato una descrizione molto attenta delle abitudini dei mongoli, ma appunto è critico di fronte ai costumi della vita quotidiana, di fronte alle abitudini soprattutto nel mangiare, nei rapporti umani, ma anche nei rapporti sessuali che avevano i mongoli stessi. Queste due descrizioni sono rimaste un po' poi un bagaglio per tutti, anche gli scrittori, i mercanti successivi.
Quindi in qualche modo, nel senso, nella lettura di queste due descrizioni si possono capire quali proprio furono le difficoltà del viaggio e quali anche ha accennato agli usi alimentari, quindi anche nella gastronomia, cioè ci si trovava di fronte a cibi sconosciuti o a cibi ripugnanti. E magari però questo avveniva anche al contrario, ci saranno stati anche dei viaggiatori orientali che, andando verso Occidente, hanno avuto le stesse impressioni.
Certo, è quasi una dei vasi comunicanti.
Certo, è comunque
e
uno
il più
scambio.
Critico, devo dire, è uno scrittore cinese che si era avventurato in Occidente già nel XII secolo e è molto critico sia nelle abitudini di vita quotidiana, ma anche nella organizzazione, diciamo, delle città. Ma bisogna dire che la Cina, che era stata conquistata già ai tempi di, cioè alla fine della, del regno di Gengis Khan e anche successivamente, era allora indubbiamente il paese con un altissimo grado di civiltà. E quindi vengono criticati sia appunto i costumi sessuali, per esempio, ma anche le diverse forme di rapporti umani.
E io, professoressa, la ringrazio, la devo interrompere perché purtroppo i tempi della radio sono sempre ristretti. Ricordo a tutti, e se volete sapere qualcosa di più di, su quello di cui abbiamo parlato, di andare a visitare la mostra sulla Via della Seta al Palazzo delle Esposizioni, o chi non potesse andarci, di acquistare il catalogo pubblicato da Codice Edizioni. Ha un bel formato, molto grande, molto ben illustrato, e costa 25 euro. Grazie mille.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Il nostro amore per la città di Napoli, per i Partenopi in generale, per la Campania, che consideriamo una culla della civiltà italiana, forse la città che più di tutte rappresenta il passaggio dall'antica Grecia all'impero romano, alla grande Roma, e che porta saggezza in ogni suo gradino, in ogni suo passettino di quella bellissima città fantastica. E dedichiamo a Caracò, una casa editrice che è nata da poco, questo quarto d'ora di intervento. Abbiamo al telefono Giuseppe Miale Di Mauro, poi continueremo a parlare naturalmente con Francesco Patierno, che è già con noi in studio. Giuseppe Miale Di Mauro, l'ultima volta che mi sono emozionato, con una prefazione di Alessandro Haber, quindi del grande attore, che è stato incontrato da un altro attore, appunto partenopeo, Giuseppe Miale Di Mauro, per farsi innamorare di questa tragedia, perché è una tragedia che capita a questo attore, di dimenticare l'Otello di Shakespeare. Ho detto subito il problema? Ho fatto male?
No, assolutamente, assolutamente.
Anche perché è un pretesto, poi il libro si sviluppa in tutt'altre posizioni.
Sì, è un pretesto proprio utilizzare come protagonista di questa storia un attore.
Che sei tu?
Che sono io, ma che sono un po' tutti gli attori che ho incontrato nella mia carriera, in realtà, forse anche più di quanto lo sono io, Andrea Castiglia, che è il nome del protagonista di questo libro.
E quest'uomo che si guarda in uno specchio di un camerino, perché il classico camerino, sì, con le lampadine tutte, con lo specchio con le lampadine tutte intorno, sì, è una sorta di Magritte con tante, sì, nuvolette che lo circondano, quindi il camerino viene sfondato e diventa il cielo di Magritte.
Sì, assolutamente, si riferisce alla copertina, infatti Carmine Luino, che è il grafico, ha fatto un gran bel lavoro perché è riuscito a rappresentare il bello che spesso c'è fuori da un camerino e il brutto che invece, il grigio che invece...
E l'uomo senza volto, spesso. L'uomo senza
e
volto,
l'uomo senza volto,
che di fatto è l'uomo...
Le spalle fondamentalmente,
esatto,
perché quest'uomo dimentica appunto in scena l'Otello e cerca di capire perché è successa questa cosa e va a guardare alle sue spalle e ritrova dietro di sé tanti momenti che lo hanno portato poi a questa emozione, per poi richiamare anche un po' il titolo.
Hai messo in scena anche Gomorra, se non ricordo male.
Ero uno degli attori, sì, della messa in scena di Gomorra, sì, assolutamente. Siamo stati in giro in Italia, in Europa per tanti anni, abbiamo fatto più di 350 repliche, che in questo momento storico in teatro è una gran fortuna.
Che ne pensi di Saviano?
Io, diciamo...
Di la verità!
Sì, sono sincero, no, sono sincero, perché voglio dire, riesco ad andare oltre all'amicizia che c'è con Roberto. Io credo che non si possa che pensare bene di Roberto. Non capisco tante cose, mi viene da dire, però purtroppo siamo in Italia e questo succede. In un altro paese Saviano avrebbe soltanto tanti estimatori.
Ma oddio, qualche pro e qualche contro c'è in chiunque, quindi anche in Saviano, attenzione.
Assolutamente, assolutamente.
Non lo eleviamo agli altari, mi sembrerebbe anche un po'
eccessivo,
no?
No, no, ma non è una questione di idolatria, è proprio che secondo me Roberto sta facendo delle cose per cui andrebbe soltanto stimato, appunto.
Combattete e vincete il mio mal di testa, vi prego. Sì. Ne strappa una lungo la linea tratteggiata, raccoglie un bicchiere di plastica dalla mochetta e fa forza con i denti per aprire i 100 mg di nimesulide. Ecco, sì. Vedo che questi farmaci, anche nel titolo del precedente libro citato da Giovanni Pacchiano, sono diventati ormai quasi come le noccioline.
Guarda, io questa scena qui l'ho esasperata, ovviamente, però viene da un percorso personale, perché praticamente
sono farmaci molto forti, voglio dire, non stiamo parlando di cosine che si prendono al banco, sì, della farmacia, ecco.
Sì, diciamo potrebbe anche prendersi, anzi si prende al banco della farmacia, però la cosa che mi ha colpito è che durante il mio percorso di attore, e conoscendo tanti attori anche più anziani che raccontano la vita, raccontano il mondo del teatro, ho scoperto che ogni attore nella sua valigia, oltre a tutta una serie di cose utili per tutti i giorni, ha la borsetta dei medicinali.
Ne sa qualcosa il nostro Verdone, che è veramente un esperto. Si dice che lui sia ormai diventato, per tutto il mondo del cinema romano, una sorta di telefono amico al quale chiedere quale farmaco utilizzare nella situazione giusta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma veniamo, ecco, invece...
Vorrei avere il suo numero, visto che io sono...
Veniamo invece a Beatrice Budel Casting. Ecco, sì. Perché questo cognome Budel? Mi sembra che c'è qualcosa dietro.
No, nel senso...
Non ami le persone che si occupano dei casting?
No, io non è che non li amo, no, è che secondo me si fa un po' sempre troppo presto a sostituire. Io credo molto nelle sinergie che si creano, credo... Io faccio sempre molta fatica anche nei miei spettacoli a sostituire gli attori, perché credo molto in quello che si crea durante la nascita e poi lo sviluppo di uno spettacolo. Invece mi sembra che... E che qui Francesco è maestro, ovviamente.
E dopo daremo la parola a lui.
Mi sembra che i casting, spesso per esigenze anche, molte volte, facciano... non gli interessi questa sinergia, queste cose che si creano.
Come sei diplomatico oggi, parli bene di tutti.
Ma vanno... No, io sto parlando malissimo dei casting.
Questo è malissimo, io mi aspettavo di peggio.
Con una battuta dell'Otello, sangue, Iago, sangue.
Però voglio dire, comunque sono un attore di 36 anni che ha ancora davanti un po' di lavoro da fare.
Quindi vuoi fare il buono, va bene.
Non posso ancora,
Valentina Ponte, la tua agente letteraria, che ringraziamo.
No, per... non è la mia agente, è un'agente letteraria che mi ha dato la mano, però non è la mia agente. Mi ha dato la mano, mi ha dato dei suggerimenti.
Invece Mario Gelardi, l'editore.
L'editor di Caracol.
Carla Pugliese, la corte. La tua editor, quindi insomma vedo che c'è molto lavoro dietro questo libro.
Molto lavoro. Io devo ringraziare sicuramente Mario, perché è da tempo, noi ci conosciamo da tempo e lui crede in me veramente da tanto tempo e mi dà tante opportunità. Ma su Carla Pugliese la Corte bisognerebbe fare, diciamo,
un bel monumento. Sì.
Un bel monumento, perché
Piazza
veramente...
San Domenico, dove lo mettiamo?
Lo mettiamo, sì, non lo so, lo decide lei, perché essendo in vita può decidere anche dove mettersi il monumento. Nella piazza.
Ma la piazza che ami di più di Napoli, così quando ci andiamo spesso, l'andiamo a vedere e ci mettiamo un piccolo monumento per lei.
Io la piazza che amo di più di Napoli è senza dubbio Piazza del Gesù.
Benissimo, a Piazza del Gesù, allora massimo entro gennaio noi ci andremo, lo diciamo anche in radio, quando, così chi ci vuole...
Alberto, noi siamo a Piazza del Gesù qui a Roma.
Sì, ma non di Napoli, appunto. Veniamo, grazie ancora, ti salutiamo perché dobbiamo continuare la puntata, ricordiamo gli estremi, Giuseppe Miale Di Mauro, l'ultima volta che mi sono emozionato, 10 euro, 122 pagine, adesso tocca a Francesco Patierno.
No, volevo approfittarne per fare i complimenti a Giuseppe, perché ho letto il libro ieri, avevo iniziato a sfogliarlo, libro, poi l'ho letto tutto d'un botto e...
Quindi anche tra rende. Colleghi di casa editrice?
Ah, no, no, ma non è, lo dico sinceramente perché si vede chi racconta cose che conosce, quindi...
Veniamo al Giostraio, questo romanzo, fatti veri, storie vere, non riesci a raccontare che storie vere, questo è quello che confessi fuori onda.
Odio la fantasia, come diceva Marquez, che sembra assurdo, ma Marquez ha detto io odio la fantasia, racconto cose che conosco, che mi hanno raccontato. Anch'io, non come Marquez, non voglio ovviamente paragonarmi a lui, ma insomma non riesco a raccontare di cose che non conosco o che non ho studiato o che non mi hanno raccontato.
Lo scrittore storia... Francesco deve avere una patria intellettuale e morale in cui muoversi a proprio agio.
Sì, e io riesco a trovarmi a mio agio solamente appunto. Poi c'ho un DNA da documentarista, perché poi il mio mestiere è quello del regista, dello sceneggiatore, non dello scrittore. Quindi
ancora no, potrebbe diventarlo. Però
voglio che resti una passione, in questo modo non la carico di aspettative.
Intanto però Alberto Francesco sta scrivendo il secondo.
Sì,
quindi non è poi così.
Devo averla una passione.
Ecco, quindi la passione che poi alla fine ti assorbe magari più della professione.
Beh, a tratti sì, devo dire che è una passione pura, no? Quindi non è carica di un, come si dice, di un professionismo che poi a volte inquina comunque il tuo lavoro, perché lo devi portare avanti, devi mediare molte volte.
Ti piace questo titolo della casa editrice che richiama la chiocciola, perché
sì, sì.
Caracò vorrebbe dire proprio questo.
Tra l'altro, devo dire, è una casa editrice che ho scelto perché insomma grazie un po' anche ai film, alle cose, avevo delle proposte da casa editrici in qualche modo più
dille, a noi ci piace offendere.
Solo una precisazione filologica, Alberto. Caracoles in spagnolo e in sardo sono le lumache.
Quindi non la chiocciola.
Sono le lumache.
Però ho visto il lavoro che stavano facendo, come opera prima volevo essere seguito bene, e devo dire in questo c'è l'editor di Caracò, che è la stessa di Giuseppe, che è veramente fenomenale, ha fatto un bellissimo lavoro, un libro che è stato curato.
Quindi verrai anche tu a mettere il monumento in Piazza del Gesù?
Sì, ma già glielo ho fatto. Già detto.
Ma quanti anni ha? Perché magari ci ascolta.
Credo che sia sotto i 30.
E quindi voglio dire, c'è tempo per i monumenti. A 30 anni intanto si fanno gli applausi, no?
Ma c'ha una grande strada davanti a sé. E niente, questo è un libro che parte da uno spunto vero che mi aveva sbalordito.
Quindi questo siciliano che si reca per qualche ragione misteriosa nelle Marche.
In realtà lo spunto è questo, che io avevo letto in un libro importantissimo sulla mafia, Il cacciatore di mafiosi, di Alfonso Sabello, un magistrato che ha messo dentro Bagarella, Brusca, insomma personaggi di questo calibro.
Storie vere anche lì.
Che mise dentro questo Toni Calvaruso, che era un siciliano assolutamente non mafioso, per una serie incredibile di sfighe si era trovato a fare da autista a Luca Bagarella quando era latitante. Chiaramente un mese dopo che si era accorto che questo personaggio che lui scorazzava a destra manca era Bagarella, Bagarella gli disse: guarda, tu puoi fare quello che vuoi, ma puoi fare quello che vuoi significava solo una cosa: o lavori con me o sparisci,
diciamo, vai in qualche altro
questo
paese.
Toni Calvaruso fu costretto a fare e ad assistere per 2 anni a una serie di omicidi orrendi, se non che
era in grado di intendere e di volere, ma forse in qualche modo la condizione di scelta non c'era.
Non partecipò agli omicidi, però fu costretto a assistere. Dopo 2 anni di queste
testimonianze,
lui a rischio della vita prese questa lista di morte che Bagarella aveva come la lista della spesa, perché tra l'altro era uno dei mafiosi più spietati
e più ordinato,
e iniziò sì, tra l'altro e iniziò ad avvertire molte di queste persone di non farsi vedere per qualche mese, salvando di fatto la loro vita, una specie di Schindler's List mafiosa. E questa roba
interessante,
mi aveva colpito da morire. Ho contattato il magistrato che molto generosamente mi ha aiutato moltissimo dandomi del materiale.
Perché il caso è chiuso?
Assolutamente, lui vive in una località
riservata,
protetta, e il caso è chiuso e quindi è un materiale diciamo pubblico, però insomma grazie al magistrato ho avuto anche la sua esperienza di prima mano per raccontare.
Francesco, a questo punto non possiamo non chiederti, non girarti la domanda che ci assilla sempre in questi casi: che differenza c'è tra fare un romanzo e fare un film? Naturalmente Pasolini, che era Pasolini, diceva: io preferisco fare i film perché ci metto 6 mesi, un romanzo mi costa 3 anni.
Ma guarda, io c'ho molti amici scrittori con i quali mi sto confrontando sulle emozioni che dà un romanzo. Sono completamente diverse. Cioè, sia scrivere un romanzo è completamente diverso dallo scrivere una sceneggiatura. Proprio ti poni in un altro modo. Io mi sono posto in un altro modo, ma è chiaro che poi da regista è un romanzo che ha una forte matrice visiva. E poi l'emozione del romanzo è molto intensa. Non vorrei dire superiore a quella di un film, ma profondamente diversa, perché è interamente tuo. E poi sapere che una persona ha il tuo libro e se lo legge, che ne so, nell'autobus, in bagno, a letto, e poi ti chiama, oppure ha letto comunque una cosa tua da sola, è una cosa molto intensa che sto sperimentando con molto piacere.
Perché il libro è un qualcosa di fisico, ricordiamolo, che gli ebook sono i nostri concorrenti, parenti alla lontana, ma quello che porta alla fisicità di toccare il prodotto libro non lo dà la visione di un film, che è sempre un qualcosa di distaccato, certo, dove l'azione, anche i tempi possono essere regolati da un telecomando, ma non è...
Ma poi tu puoi interpretare molto, cioè col libro tu ti puoi fermare, puoi ragionare su quello che hai visto, il film è comunque una forzatura sulle tue emozioni, nel senso che ti prende, ti avvolge, non ti lascia stare nel migliore dei casi.
Leggo il titolo, li leggo anche il prezzo che non abbiamo ancora dato: Il giostraio, Francesco Patierno, casa editrice Caracò, euro 14 per quante pagine? Adesso le andiamo a contare.
Sembra
218 compresi i titoli di coda, ma insomma 216. Fabrizio.
Francesco, un'ultimissima domanda. Tu nel 2011 sei uscito al cinema con Cose dell'altro mondo, che in qualche modo è un thriller molto sospeso, un film aperto.
Una risposta secca, sì o no?
La differenza col fare un thriller o diciamo un giallo?
Ma io ce l'ho sempre. Allora, siccome sono un amante dei thriller, dei noir, io comunque in qualsiasi cosa faccio ci deve essere un meccanismo... simile a quello del thriller. Ogni scena deve chiamare l'altra.
Grazie Francesco, ti ringrazio.
Grazie a voi, grazie mille.
E in bocca al lupo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. È passata una settimana dall'appuntamento con Marco Carrara, dove aveva stroncato Don Lysander, Alessandro Manzoni, ma non era una stroncatura cattiva, e anzi oggi gli diamo la possibilità, ci avviciniamo al Natale, vogliamo essere buoni, di salvare il nostro grande autore.
Il padre del romanzo storico. La stroncatura è stilistica, cioè se lo vogliamo vedere con criteri che non sono quelli di quando lui ha scritto, cioè che sono quelli cominciati con Flaubert negli anni 1850-1860, ma lui non ha scritto negli anni 1850-1860. Per cui noi leggendo un Manzoni abbiamo comunque una sensazione di star leggendo qualcosa che fa una narrativa che non è la narrativa venuta dopo Flaubert, quindi ci sembra più antico, ci sembra diverso. Però Manzoni va visto nel suo interesse per la lingua italiana, nel suo interesse come romanzo storico, per tutti questi motivi, insomma. Quindi finché non lo si prende come, diciamo, faro per lo stile di scrittura, va benissimo, è un autore che ha fatto quello che doveva fare e che voleva fare.
Possiamo dire literary fiction oppure no?
No, non era literary fiction, era solo il modo con cui si faceva narrativa nella sua epoca. Allora, ho detto praticamente prima che nell'episodio di settimana scorsa che la scrittura deve essere trasparente e che l'autore non dovrebbe rovinare la sensazione di immersione nella vicenda invadendo la storia, perché noi quando viviamo la vita con i nostri sensi non abbiamo mai un commentatore che dall'esterno ci dice cosa pensare di che cosa, noi semplicemente vediamo, percepiamo, sentiamo, pensiamo e da questo traiamo deduzioni. Se vogliamo che la vicenda sembri realistica dobbiamo simulare l'esperienza della vita. E questo è un principio fondamentale, quello del non invadere la vicenda, tant'è che Winkler Sumbot, in The Rhetoric of Fiction, diceva: molti romanzi sono seriamente danneggiati dall'intrusione dell'autore.
Non c'entra nulla l'infodump, vero? Ne abbiamo parlato puntate addietro. L'infodump è un'altra cosa.
È un'altra cosa, esatto. Questo è un discorso più complesso. L'infodump ci torneremo un'altra volta, è una cosa un po' diversa.
Bene, curiosità, ecco, dei nostri ascoltatori, scusa, io riporto solo le email che ci arrivano perché molti ascoltatori vogliono seguire i tuoi indirizzi per scrivere nel modo giusto. Sono moltissimi, diciamo, corrotti dalle scuole di scrittura e vogliono avere qualche chiarimento. Chiedo scusa, vai tranquillamente, ecco, avanti.
Quello che voglio dire però è che questo rifiuto del narratore invadente non vuol dire rifiutare la presenza del narratore in sé. Adesso mi spiego, una cosa un pochino complessa, per cui è bene spiegarla bene. l'autore deve essere presente in altri modi, meno dozzinari dilettanteschi. È quello che Booth chiama l'autore implicito, ovvero il responsabile della scelta degli specifici dettagli su cui la scrittura si concentra, dei tipi di personaggi mostrati, del tono della vicenda, della scelta del punto di vista. In pratica di tutte quelle cose che fanno parte dello stile dell'autore o di uno degli stili dell'autore e che permettono di distinguere una sua opera dall'opera di un altro autore, anche se entrambi applicano gli stessi principi e le stesse regole di buona scrittura. L'autore, in quanto esperto di retorica, non deve però dimostrare qualcosa, non deve fare generici discorsi su grandi temi, eccetera, eccetera. Deve mostrare qualcosa di specifico, questa è un'altra parola chiave, non generico ma specifico, e convincere il lettore di qualcosa di specifico. Quindi ricordiamoci questa parola fondamentale, mostrare, perché lega in modo indissolubile la narrativa di oggi, cioè la narrativa da Flaubert oggi, un secolo e mezzo fa, oddio, non è proprio oggi, la narrativa di oggi con la retorica di 2500 anni fa, perché era lo stesso Aristotele a sostenere che lo scopo della retorica non è convincere, ma mostrare ciò che causerà il convincimento. Ad esempio, se parliamo di razzismo, per fare l'esempio di un grandissimo tema che di solito viene annegato nelle banalità, l'autore non deve trattarlo in modo vago, non deve pontificare in generale contro il razzismo, deve usare dettagli concreti. Ad esempio, prendiamo il film American History X, non si parla del razzismo in generale, non si pontifica di buoni sentimenti al razzismo così, al di fuori di un contesto, si parla della specifica vicenda di un particolare personaggio, Derek Vinyard. Tramite il suo punto di vista capiamo la sua visione del mondo, la sua trasformazione come persona. C'è una sorta di catarsi che ci permette di comprendere i motivi che sono tra l'altro validissimi, che lo portano però a una scelta sbagliata, all'odio razziale. È un punto di vista di un uomo che è portato all'errore da condizioni che a tutti gli effetti lo portano a un errore che però non è un errore a tutti gli effetti, poi però capisce di aver sbagliato, vuole cambiare, cioè noi comprendiamo il razzismo in modo serio. E perché lo comprendiamo attraverso un singolo uomo, tant'è che in narrativa si dice anche che se vuoi parlare dell'umanità devi parlare di un singolo uomo, e questo vale soprattutto per i piccoli dettagli. Adesso facciamo un esempio: se vuoi dire che un tal personaggio è avido, non dici X è avido, devi costruire scene che mostrino la sua abilità e suscitino nel lettore spontaneamente la conseguenza che X è avido. E l'autore implicito cosa ha fatto? Non ha invaso la vicenda, ha scelto i personaggi e ha scelto come mostrare al lettore.
In questo Dickens è stato un maestro, mi viene in mente Il racconto di Natale, per esempio.
Sì, sì, anche se anche lui, sai, essendo un po' di borderline nel periodo di trasformazione tra vecchia e nuova narrativa, e sono sempre quei casi in cui anche Flaubert ha questi problemi, si fa un po' quel che si può. Comunque bisogna prendere il meglio del meglio per quello che hanno fatto con i loro mezzi e le loro possibilità. La narrativa moderna deve mostrare, pur filtrando a piacere gli eventi, con un dato punto di vista non neutro. Anzi, secondo me, più il filtro del punto di vista del personaggio è inaffidabile, e meglio possono venire certe storie, perché nel nostro mondo, nel mondo reale, noi che percepiamo le cose siamo inaffidabili, non siamo Dio onnisciente, interpretiamo, non capiamo, eccetera, eccetera. Quindi anche questo incrementa il realismo. E poi bisogna lasciare al lettore, dopo che ha percepito questo filtro, che sia il lettore a interpretare e capire, senza che l'autore imponga dall'altro la sua visione. Ti faccio un esempio: nell'Iliade nulla di ciò che Omero ci dice dei personaggi può essere messo in dubbio dal lettore, perché ciò che dice Omero è per definizione la verità sulla vicenda, lo possiamo interpretare. Ed è stato proprio il passaggio dall'autore del passato, che si introduce troppo nella storia, come Omero o Manzoni, all'autore moderno, che lascia che siano i fatti a parlare, e ad aver fatto conquistare i romanzi nella seconda metà dell'Ottocento quella dignità artistica che prima loro negata. E qui vorrei citare Rennie Brown e David King, editor presso Writers Digest, che dicono questo, una cosa abbastanza carina: mostrare la storia ai lettori attraverso una sequenza di scene non darà solo immediatezza alla scrittura, le darà trasparenza. Uno dei modi più semplici per sembrare un dilettante è quello di usare tecniche narrative che attirino l'attenzione su di sé e la distolgono dalla storia. Devi fare in modo che i lettori siano così presi dal tuo mondo da non accorgersi nemmeno che lo scrittore esista. E qui ci ricolleghiamo con quello che dice Flaubert, l'autore come Dio invisibile.
E che non cerca, ecco, la coroncina di quanto è bravo, quanto è bello lo scrittore, come si presenta, eccomi qui, nelle sue vanità, come dicono, esatto, in America, Vanity Press.
il suo essere bravo, il suo essere eccelso è proprio nel riuscire a nascondersi, quindi non cercare la formula facile di fare poesia farlocca, di tentare di trasmettere stupidate con cose che possono al massimo piacere a certi intellettuali un po' chic, ma fare vera arte, perché la vera arte è la vera applicazione dei principi dell'arte, non sono le ruffianate, le cose facili. E questa scoperta delle regole e di conseguenza dei legami della narrativa col teatro e con la retorica permise al romanzo di acquisire una credibilità e un prestigio a metà Ottocento che a lungo gli sono stati negati. E la narrativa, appunto, come ho detto, per essere arte deve essere buona narrativa, deve essere mostrare, deve essere fondamentalmente fare questa retorica nel senso più bello, più grande della retorica.
E invisibile l'autore. Grazie ancora, Marco, di questa lunga lezione, ma è un regalo che fai ai nostri ascoltatori per il Natale.
Buon Natale.
A presto.
Buon Natale.
Carta vetrata.
Va bene, abbiamo con noi un grande ospite, il nostro chiudi trasmissione, sigla finale, Cristiano Draghi.
Chiudi trasmissione è un
quindi
nuovo
tutti
lavoro.
Tutti a casa.
sì, come il capro espiatorio.
Sai, Cristiano, quando si dice usciamo, mi raccomando, chiudi il gas, chiudi spegni la luce.
Bidello, Gerbino, che altro vogliamo dire?
Chiudi trasmissione.
Campanella.
È una nuova specialità, vabbè, eccomi qua.
Ma che bello averti qui con noi e soprattutto incominciare a salutare da lontano, quindi è rimasto lì nelle zone che noi amiamo, Samuele Cattin.
Ciao Alberto, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Carta Vetrata e a Cristiano.
No. Ecco, Samuele, ricordiamolo, è il nostro uomo macchina, il grande personaggio che ci permette la messa in onda in due emittenti importanti di quel Veneto che noi, come dire, amiamo e siamo curiosi di scandagliare. Poi diremo presto cosa sta succedendo nel mondo dei libri con Cristiano, che ha fatto una piccola inchiesta. Allora, Samuele Cattin, Delta Radio con Cristiano Curri, ma soprattutto Radio Clodia, che è della tua famiglia da quanti anni?
Da ormai 27 anni, dal 1984.
Quindi non l'avete fondata, ma possiamo dire che ormai gli anni che sono i Cattin proprietari di Radio Clodia sono veramente tanti e la radio sta crescendo sempre di più nell'amore dei cittadini di Chioggia.
Sì, infatti anche questa mattina abbiamo avuto ospite in trasmissione il sindaco della città di Chioggia, che appunto tramite Radio Clodia ha fatto gli auguri a tutta la cittadinanza, come ogni anno. Ecco, è una cosa che ogni anno il sindaco viene nei nostri studi per fare i saluti e gli auguri di fine anno, di buon Natale e di inizio nuovo anno.
E senti, vedi come dice lui, Chioggia, non dice mai Chioggia, siamo noi che sbagliamo. Chioggia è come Como, capito? Bisogna stare attenti a come si pronuncia. Quei chioggiotti sono un pochino su questo, se la prendono.
Samuele, no, grazie ancora. Allora,
tengono la loro terra.
E ci sentiamo prestissimo per continuare a lavorare nel 2013, che sarà l'anno dell'esplosione. L'esplosione positiva, naturalmente.
Esplosione cambriana.
Ciao Samuele.
Ciao.
Allora, Cristiano, tu hai fatto una piccola inchiesta che si va a legare a quello che dice oggi Paolo Repetti, anzi ieri, su Orwell, il supplemento culturale di Pubblico, il giornale nuovo quotidiano che sembra stia prendendo il posto del Fatto Quotidiano, insomma, nella mazzetta di chi conta ormai Pubblico è quasi impossibile da sostituire. Bene, diceva che la cosa più importante è ottenere spazio in libreria, cosa abbastanza banale, direi nulla di originalissimo, perché non ci voleva Repetti per farcelo sapere. Che dici, Fabrizio?
Ah, però il problema è scottante, insomma. Poi sentire direttori editoriali che si interrogano e parlano da dentro di quelli che sono i loro problemi, o meglio, come sono avvertiti quanto tale, il problema della collocazione del romanzo, prima di tutto, prima che in libreria, in una collana, nella giusta collana. Poi con il giusto advertising, come si chiama adesso, quindi tutto l'impianto di promozione, la distribuzione, la presenza sugli scaffali. Ti dirò, a me quello che interessa alle parole di Repetti è soprattutto questa osservazione sul ruolo della critica. Lui dice prima c'era un Geno Pampaloni che ti diceva esattamente cosa leggere, quindi la critica riusciva a orientare il gusto del lettore. a dirigerlo verso determinate opere. Oggi, nelle parole di Repetti, c'è un affondo abbastanza caustico. Il critico fa lo showman, il mestiere è cambiato, però poi i libri devono comunque arrivare lì, avere una certa visibilità.
Pacchiano, che non è uno showman, è voluto tornare in diretta con noi anche per salutarci.
Ah, io vi saluto molto volentieri, vi faccio i miei migliori auguri per l'anno venturo. Cercate di leggere buoni libri, questa è la parola d'ordine.
E niente showman sulle pagine dei giornali, giusto?
Ma ci sono degli showman e ci sono anche alcuni che non sono showman. È difficile distinguere. Non posso dire diffidate dalle recensioni.
Bene.
Dico solo leggetele attentamente per capire se il critico ha veramente letto, capito e gustato il libro o se lo fa per dovere, tutto qua.
Grazie Giovanni, ancora auguri anche a te e la parola a Cristiano Draghi.
Beh, sai, sui critici, ciao. Sui critici c'è da dire che questo vale per i grandi giornali. Quando poi scendi più basso nella provincia, vai nello sprofondo. In realtà il problema è che bisogna cercare di non essere degli zerbini, perché la tendenza è quella: siccome siamo tutti amici, siamo in territori piccoli, siamo in territori così, parlare male di qualcuno è un disastro. La volta che fai una critica un po' dura, poi te la paghi con nemici, gente che ti odia per anni, battaglie, rischi legali.
Quindi le pagine dei libri, dei giornali locali sono esplosive, possiamo dire molto pericolose. Ecco.
Sono relativamente pericolose, nel senso che tanto si parla, ma non lo sono più perché disinneschi la cosa parlando bene di tutti.
Però mi permetto di intervenire.
Gabriele Sabatini, chiedo scusa.
Questo un po' succede anche sulle pagine dei grandi quotidiani, nel senso che la comunità letteraria comunque è molto ristretta, è in realtà un paese diffuso, quindi ci si conosce comunque tutti e si sta molto spesso attenti a dare dei colpi, ma che magari non siano colpi troppo manifesti, a meno che non si voglia proprio aprire apertamente una polemica.
Sì, una volta una bella stroncatura, almeno ti divertivi a leggerlo, oppure e quando vedevi che invece c'era una recensione entusiasta, voleva dire che il libro era bello. Oggi il problema però vero è proprio che le librerie ci siano, ha voglia a criticare, a pubblicare, a fare, a mettere collane, ma se non ce l'hai la libreria, il problema è tutto lì.
Cosa sta
succedendo? Questo sì, proprio tu ci volevi raccontare.
Volevo raccontarvi un po' la moda della casalinga di Voghera, no? Il giornalista di Rovigo. Dallo sprofondo laggiù nel basso Veneto si possono forse cogliere dei segnali che valgono un po' per tutti. Allora, è successa una cosa curiosa. A un certo punto ha chiuso Spazio Libri, ti ricordi Alberto Gaffi, Spazio Libri, che era un po' la Feltrinelli del luogo, insomma la libreria un po' così
sul corso.
Sì, sul corso del popolo.
Della nobil donna, adesso non ricordo il nome, insomma, poi è andata, nobile veneziana.
Poi è andato in, ma lascia perdere, poi sono finiti nella cronaca. Cioè qualcuno,
anche loro?
Sì, qualcuno è sparito, cioè cose, affari, questioni private,
Dio.
Lasciamo fare. Ma invece è andata in crisi anche un'altra storica libreria, che è la Pavanello, una piccolissima libreria.
Che non è il nostro amico, no?
No, Pavanello non è il nostro amico critico poetico, il nostro giovane
Petrarchista.
Del marmitta.
Ora poveretto viene etichettato.
Vabbè,
Riccardo
marmitta
Pavanello,
l'ha scoperto lui, mica male.
Certo, è vero, ha scoperto il poeta marmitta. Ma no, la libreria Pavanello, perché lì si chiama tutti Pavanello, si chiama Pavanello, Bellinello, sono tutti così, oppure An, con la N. La libreria Pavanello esiste da un sacco di tempo, ma non paga l'affitto.
Era quella sotto l'arco, no?
Sotto l'arco c'è ancora, ma sta per chiudere perché è il luogo del comune. Il comune è costretto, perché se è chiaramente
accanto all'Accademia proprio,
è qualcosa di pubblico, il comune non può impedirsi di
riscuotere un affitto.
Esattamente, non può lasciar perdere un affitto. E quindi sono un pezzo che non pagano, c'è un contenzioso, insomma. Ed è una piccola libreria che vende cosa? Scolastica, molte guide, molta roba così, e anche però dà spazio ai libri locali. Allora, se io faccio un libro, magari me lo autoproduco, lì trovavo lo spazio e questi stanno per chiudere. Allora, disastro. E invece non è così, perché sta per chiudere, perché guardate, chiude un'azienda al giorno in posti come Rovigo, siamo in un periodo tremendo, chiude un'antica negozio di arredamenti che stava su piazza Vittorio Emanuele, quindi la piazza principale. Che succede? Con un accordo con l'Accademia dei Concordi, il bisticcio è voluto, arriva Mondadori e ci fa una libreria. Quindi avremo una nuova libreria Mondadori proprio in piazza Vittorio Emanuele, in pieno centro. E quindi qualcosa è cambiato, perché Mondadori se ne stava solamente nei centri commerciali intorno a Rovigo, come giunti al punto se ne sta nel centro commerciale.
Sarà quindi difficile che la Mondadori ospiti i libri locali, però.
Esatto. E allora cosa succede? E nel frattempo un ragazzo, un commesso dell'ex Spazio Libri, si è affittato sul Corso del Popolo un piccolo locale, con le mani sue si è fatto tutti gli scaffali e senza fare una riga di pubblicità, e questo ai giornali non è tanto piaciuto, e senza dire praticamente dirlo a nessuno, sai, si è aperto una piccola libreria tutto da solo, di varia. Però lì puoi andare a cercare o a farti consigliare, cioè chiaramente se lo spazio è piccolo sarà varia, ma il libraio diventa e l'artefice di tutto. E il passaparola, soprattutto fra nel mondo un po' alternativo, un po' di sinistra, un po' equosolidale di Rovigo, che è tanto, perché considerate Rovigo è 50% centrosinistra, 50% centrodestra, quindi c'hai un mondo abbastanza...
Storicamente è stata proprio un roccaforte del Partito Comunista, insomma, negli anni d'oro.
Sì, ma oggi è divisa sostanzialmente a metà, quindi c'è comunque...
Quindi non come il resto del Veneto, che invece ben sappiamo che è molto più a destra.
Beh, dipende dai luoghi. Beh,
tranne Padova, certo. Padova.
Diciamo come il resto del paese.
Vabbè, ora non buttiamo la politica, volevo solo che c'è un mercato per un certo tipo di editoria un po' guidata, e quindi è uno che si è fatto una piccolissima libreria. Conclusioni che possiamo trarre proiettando quello che succede a Rovigo, che è laggiù, appunto, ripeto, nello sprofondo rispetto al resto del paese. La libreria tradizionale è quella morente. Funzionano le librerie delle grandi catene
e quelle di proposta.
Quelle che hanno un'anima, perché c'è un libraio dentro, magari che si fa il suo buchino,
giovane,
oppure, e lì perché abbiamo a Rovigo anche la libreria antiquaria, la libreria del fumetto, Delta Comics, abbiamo la libreria religiosa, quindi abbiamo anche librerie iper specializzate, quindi dove ti trovi o il fumetto o il libro.
Quelle reggono, sì.
Quelle vivono tranquille.
Ma secondo me la formula vincente è quella veramente del libraio confidente. Da noi qui a Roma, a Rione Monti, c'è una libreria storica tenuta da una signora che sugli scaffali vende i propri libri, quelli che aveva a casa, ne aveva tantissimi.
Fantastico.
E vende i suoi, e quando vai a comprare uno di questi libri usati, lei te lo racconta per filo e per segno, ti aiuta.
Beh, regge anche un'altra formula, che è quella della grande cartolibreria. Cioè dentro c'è
altri prodotti.
Altri prodotti, e quello serve però solo per bestseller strenne, e lì è chiaro l'urlo di dolore dell'editore che vuole uscire da
i libri scolastici.
E la scolastica.
Tra l'altro, una cosa, non dimentichiamo la concorrenza di Amazon e IBS, insomma, grandi librerie su internet. Oggi si acquistano molti libri su internet, che hanno cambiato anche il profilo della critica, perché su IBS, per esempio, su Amazon tu puoi mettere le tue recensioni. Quindi oggi il lettore tende ad orientarsi spesso più o meno come sui siti di viaggio, su Expedia. Tu vai e ti leggi la recensione del consumatore.
Un attimo, perché veramente dobbiamo dare la parola a uno dei nostri collaboratori più attenti e che si prepara veramente con centinaia e centinaia di libri e testi che consulta per noi, e lo storico della nostra trasmissione, Enrico Emilitri. Ci sei?
Sì, ci sono, Alberto.
Ecco, vogliamo darti il giusto spazio che meriti, anche per ricordare ai nostri ascoltatori che sarai di nuovo con noi dal 13.
Sì, appunto, voglio augurare a tutti gli ascoltatori e agli amici di Carta Vetrata e Radio Città Futura buon Natale e un felice 2013, che sia molto meglio di questo passato 2012, che purtroppo... Insomma, non è che si sia stato
Fabrizio tanto... voleva proprio parlare di questo.
Enrico, non hai qualche strale oggi da lanciare contro una città qualsiasi italiana? Tu di solito bastoni un po' qua e un po' là.
Ma no, non me la sento, non è per
oggi, no, oggi siamo in clima natalizio, siamo tutti più buoni.
Buonismo,
ecco,
di Natale.
Meglio, cioè, ho sentito anche gli altri amici intervenuti, non mi sembra caso
va
di
bene.
Inserire.
Grazie, ci penseremo con Trieste nel 13.
Auguri, Enrico.
Il 13,
bene,
il 13.
Auguri anche a voi. Ciao.
Chiudi, Cristiano, saluta tutti.
Bene, saluto tutti, mille auguri. Dai, cerchiamo di volerci bene, che ci vuole, ne abbiamo bisogno.
A bientôt.